Good morning, fratello Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Bene.
Come dormito? Bene o benissimo o super bene?
Ah, super bene, super bene, sì.
Perché qua, sai, secondo le nostre regole, o dormi bene o benissimo.
Va bene? Ah, questa è una regola.
È una regola, logico. Sei svegliata in preghiera?
Sì.
Tutto a posto?
Sì.
Sei pronta a ispirarci?
Sì, perché con l'aiuto di Dio. Solo Gesù può ispirarvi, guarda.
Guarda, io ancora non è che mi sono svegliato completamente.
Ma come no?
Forse è meglio che rimango mezzo addormentato, così faccio meno sbagli.
Ah, credi?
Cosa dici te?
Proviamo, però non garantiamo niente.
Quando si sveglia la mia mente carnale, cominciano gli sbagli.
Ah sì?
È logico.
Quello sì, anche a me.
E allora è meglio rimanere, capito, assopiti.
Ma noi predichiamo contro i mezzo addormentati.
E io non sono mezzo addormentato, sono completamente oggi.
Ma peggio.
Oggi non sono mezzo addormentato. Comunque senti, se per caso sono in dormiveglia e tu prendi il controllo dalla nave qua.
No, ti svegliamo subito, qui non si scaldano le panche, non si dorme in chiesa, qui non si fa questo.
Ma mai posso prendere un turno, eh?
Ti metto una registrazione bella da uno, si chiama fratello Giuseppe, che grida a quelli che dormono.
Ah, ho capito, lo conosco, il fanatico, quello... Ma quello lì, guarda, sei attento a quello lì, sai. Mi hanno detto che andate in Sud America a fare guai. Capisci? Lì cosa ha fatto? C'è una radio, c'è una montagna, così che dico?
Sì.
In una caverna. Ma roba da matti. Ma che, guarda, non c'è più religione, veramente.
C'è una sorella Maria che ieri ha testimoniato dal vivo in Skype a tutti che quando ti ascoltava all'inizio diceva: ma chi è quello pazzo? Ma cosa predica quello?
E c'è il marito che mi seguiva, no?
Il marito ti seguiva. E poi, adesso che è passato un anno, adesso dice: adesso sono diventato come te.
Cioè sono impazziti insieme? Benvenuti nella chiesa dei pazzi. Ma sai che c'è tutto il capitolo sui pazzi?
E quale?
E Primo Corinzi 1, come non lo sai? Leggi, apri, spalanca e...
Ma questo non era parte del programma, stiamo improvvisando di nuovo.
Ma senti, io mi piace fare senza programmi, perché Gesù ha detto non premeditate. Io quando premedito sbaglio, capito? E allora io sono stanco di premeditare, non premedito più. Va bene? Ah, c'hai Primo Corinzi 1?
Sì. E poi?
Devi andare in un posto dove parla Dio ha scelto le cose pazze. Verso 15, 16, quella zona lì.
Ok, aspetta. 18?
Ecco, sì, 18 deve essere.
Primo Corinzi 1, 18.
Vuoi far leggere a Gabriele che lì c'ha una bella voce?
No. Good morning, Gabriele.
Lui è quello che dice 10, 9, 8, poi dice contatto.
Scappano.
So, are you ready, Roger?
Allora, proverò.
Dai, che c'è una voce che diciamo... parte la faccia, la voce può anche andare. Meno male che siamo una radio, che non ci vedono in faccia, se no la gente butta il portafoglio e scappa. Allora.
Allora. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio.
Oh, capito com'è bello questo qui. Senti, poi tu c'hai aperto la Bibbia lì?
Mm-hmm.
Ecco, salta di qua in là come una piccola grilla e dagli delle scritture a lui tutto sulla pazzia.
19.
Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti.
23.
Quindi non bisogna essere intelligenti, capito? Quindi fratelli che ci seguite intelligenti, spiace, qui solamente i pazzi per Gesù.
Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia.
25.
Infatti fratelli, guardate la
voce. 25.
25. Poiché la pazzia di Dio è più saggia dei uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono.
Ultimo, 27.
Quindi Dio ha scelto, quindi quando ci sentiamo niente, zero, abbandonati, abbattuti, depressi, cipressi, eccetera, e allora siamo a posto. siamo arrivati al livello giusto, cioè livello zero, capito? Perché più cerchiamo di fare i furbi, i dritti, capito? Io sono in gamba, io so, tu non sai chi sono io, cioè, capito? Io ho 4 diplomi e mezzo, capito? Allora, quando c'è Dio non ci può usare. Dio usa le cose pazze, perché hai letto, poiché il mondo nella conoscenza non ha conosciuto Dio, è piaciuto, che numero è quella lì? Poiché il mondo nella conoscenza
Sì, 21.
non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti attraverso la pazzia.
Della
Siccome il mondo
predicazione.
nella scienza vera non vuole vedere, non vuole trovare Cristo, basta che studi la Bibbia, capisci che la Bibbia è l'unico libro. È l'unico libro di amore, di salvezza, uno che è risorto, testimonianze. E il mondo non gli sta bene, no, deve andare alle scimmie, ai gorilla, ai scimpanzé, a Charles Darwin, agli alieni. E allora Dio cosa fa? Ci salva il mondo tramite la pazzia. Siccome la gente non. Il mondo non vuole ricevere salvezza nella lingua italiana, inglese, francese, e gli parla in lingua. Fra Giuseppe si è impazzito. Dicevo in Atti capitolo 2, questi sono pieni di vino. Ma quale vino? È solo la terza ora del mattino, quarta
Sì,
ora del
sì.
mattino. È solo, quale vino? Siamo ubriachi di Gesù.
Amen.
Cioè, ti è rimasto qualcosa nella
Sì,
saccoccia?
27. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.
Quindi se siamo deboli, pazzi, eccetera, fuori di testa, e Dio ci ha scelto per svergognare quelli che si credono dritti, i dritti, i teologici, capito? La classe teologica. Andiamo, Angelina, vediamo se
Sì.
stamattina c'è qualcosa di interessante per noi. Cosa hai messo nel tuo programma?
Delle notizie, così vediamo cosa fanno i dritti, tra
I
virgolette.
dritti.
Tra
I dritti
virgolette.
vanno diritto all'inferno, i dritti. Invece gli zoppi, i ciechi, gli abbattuti, i deboli, le prostitute, i pubblicani che si pentono, vanno nel regno di Dio. Amen. Tutto il
Amen.
mondo sceglie la via in discesa, la via facile, la via
Sì,
larga, la
sì.
via comoda. Soldi, chiese comode, panchine comode, chiese con l'aria condizionata, riscaldamento e fare niente. Invece Gesù si carica di una croce. Chi è la croce di Gesù? Io e te, noi, branco dei disgraziati, si è caricato di noi e si è avviato per il Calvario. Invece cosa fanno certi religiosi? Buttano via le croci e si siedono in panca. Andiamo nel nome di Gesù. Allora, vai.
Sì, ok, andiamo alle notizie internazionali. Leggo io, leggi tu.
No, se puoi leggere tu mi fai una cortesia.
Ok, un titolo di un articolo in tpi.it. Dice: Papa Francesco visiterà uno dei luoghi più importanti per l'Islam. E cosa visiterà? Di cosa si parla? Io non ho aperto questi articoli.
E leggi, lo dice nel titolo, guarda.
Ah, il prossimo titolo?
No, lo stesso, i prossimi 28 e
I prossimi
29
28 e
aprile,
29 aprile
lo
Papa
dice proprio qua.
Francesco visiterà la Moschea Apostolica nella Repubblica Araba d'Egitto.
Visiterà la moschea, cioè la moschea visiterà, come dice il titolo, uno dei luoghi più importanti per l'Islam. Quindi ha annunciato che va a visitare la moschea. Non è che ha annunciato o farà un viaggio a visitare le chiese bombardate, distrutte dagli islamici. No, va a visitare la moschea. Capisce come? Non so, c'è già quello squartatore che è andato in giro a ammazzare un sacco di gente e la polizia va a portare fiorellini nella casa dove lui è nato e magari a baciare i piedi dei suoi parenti. Cioè questo è il livello di pazzia che sono arrivate alle religioni di oggi. C'è un articolo del giornale, Il Giornale, fondato da. Fu chiamato Montanelli, uno che scriveva in gamba questo qui, sai? Mi ricordo che leggeva i suoi articoli. Io leggevo i suoi articoli di fondo su Corriere della Sera, mi ricordo tanto tempo fa, in gamba. Ero cristiano, diciamo, mica troppo, però aveva dei bei principi. Vai.
Sì, questa è una notizia fresca, fresca.
Il giornale, no?
Sì.
Cosa dice?
Attentato contro chiesa nel delta egiziano.
Il delta sarebbe dove il Nilo sfocia nel Mediterraneo, no? Sì. Quindi un altro attentato contro la chiesa, ma io sono anni che lo dico, uscite dalle chiese, per cortesia, andate, tornate nelle catacombe spirituali. Vuoi leggere l'articolo? Vado, okay. Ho messo in giallo alcune stralci qua e là, vedi, perché l'articolo è lungo.
Sono allora. 25 le vittime, dicono informazioni che arrivano dal Ministero della Salute. Numeri confermati dalla prefettura di Garbia, che parla anche di 59 feriti alla chiesa copta di San Giorgio.
Copta è la religione cristiana in Egitto.
Quelli meno gravi, scrive la stampa locale, vengono curati in una moschea poco lontana.
Dio benedica i musulmani moderati che li curano. Quindi 25 morti, 59 feriti. Signore Gesù, aiutaci. Secondo le fonti della polizia.
Fonti della polizia, ancora da confermare, l'ordigno sarebbe stato posto tra i primi banchi del luogo di culto in un giorno in cui era certamente gremito.
Gremito, cioè pieno.
I terroristi avevano già provato a colpire la stessa chiesa lo scorso 29 marzo, quando una bomba era stata trovata e disattivata dalle forze di sicurezza.
Insomma, sono anni che continua a dire non riunitevi nelle chiese con l'orario attaccato fuori di fuori, che i terroristi sanno quando vi riunite. Riunitevi nelle case dove nessuno sa dove siete, e neanche le stesse case. Vanno lì, mettono una bomba sotto la panchina, quello sotto la panca dove si siedono, sotto le panche da scaldare, mettono una bomba e salta a parare, loro la panca. Hanno la strategia sbagliata questi cristiani della domenica mattina, del sabato mattina. Un'altra bomba
e poi esplosa fuori dalla chiesa di San Marco ad Alessandria, dove si trovava anche il Papa copto Teodoro II.
Quindi questo qui è il Papa dei Copti. C'è un sacco di papi in giro.
Sarebbero 6 le vittime, sostiene il Ministero della Salute, e tra queste ci sarebbero almeno 2 uomini della forza di sicurezza morti mentre bloccavano un attentatore suicida che cercava di entrare.
Ok. Papa Francesco?
Il Papa Francesco il prossimo 28 aprile arriverà al Cairo, incontrerà Teodoro II, Papa copto di Alessandria, e i vescovi egiziani, ma anche l'Iman al-Tayyib, che già aveva visto in Vaticano, dopo una rottura consumatasi nel 2011, quando Benedetto XVI...
Dio benedica Benedetto, che parlava bene in questo caso, ascolta cosa diceva.
Dopo un attacco ai copti d'Alessandria, aveva chiesto più sicurezza per i cristiani, un gesto interpretato al Cairo come ingerenza politica.
Al Cairo, capitale egiziana. Quindi il Papa Benedetto XVI, che Dio lo benedica, era un vero cattolico, questo è ancora vivo, e lui predicava giusto, lui diceva, cioè secondo la lingua cattolica, ok? Perché questo Papa adesso non è cattolico, è un falso cattolico. E quindi questo era un cattolico vero e diceva, chiedeva all'Egitto di dare più sicurezza, più polizia, più protezione ai cristiani che nelle chiese dove ti tirano le bombe, no? Un gesto interpretato al Cairo come ingerenza politica. Capirai, questo qui, il capo dei cattolici dice per cortesia, proteggete queste chiese. Ah, tu ingerenza politica, ma stiamo scherzando. Cioè, ingerenza politica che tu vuoi che proteggiamo i cristiani. E adesso arriva sto Papa qui, cioè, hai visto la foto che bacia i piedi ai musulmani?
Mm-hmm,
l'ho messa io qui, sulla... C'è un Papa che bacia i piedi ai musulmani, gli lavi i piedi e poi glieli bacia. E questi qui sono musulmani, gli bacia i piedi ai musulmani? Ma fa sacchiotto. Non lo sai che si bacia i piedi a... A parte il fatto che Gesù ha baciato i piedi a nessuno, ha lavato i piedi, non si baciano i piedi. Cioè se tu sei vicario di Cristo, vicario cos'è? Dio in terra, Gesù rappresentante, il Papa rappresenta, già rappresenta niente, ma comunque... ufficialmente dovrebbe essere l'infallibile rappresentante. E Gesù va a baciare i piedi agli islamici. Ma stiamo scherzando! La seconda epistola di Giovanni, versi 8, versi 9 e 10, dice: se non camminano secondo questa dottrina, non li ricevete in casa, non li salutate. Questo gli va a baciare i piedi. Ma se proprio i piedi deve baciare, bacia i piedi di un cristiano. Che non è neanche il caso. Quella è, cosa adori? Il pezzo di piede? Ma insomma, guarda. Qualcuno che trova che questo Papa, sa che gli islamici lo stanno evangelizzando, questo Papa, evangelizzando, virgolette, cioè coranizzando. Sempre lì a leggere il Corano, so, gli mettono davanti il Corano, glielo leggono, Allah, Dio di pace, lui è lì con la faccia tutta. cosa vuoi baciare? Guarda, ho messo qua due scritture del Corano, vuoi leggere? Corano, Sura 8:12, cosa dice?
Getterò il terrore nei cuori dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi.
Cioè, su tutte le parti del corpo. Questo è il Dio di pace, l'Allah di pace. Sura 9:5.
Uccidete questi idolatri
ovunque. Idolatri altri, giudei e cristiani, compreso.
Uccidete questi idolatri ovunque li incontriate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati.
Tendete agguati come criminali. I criminali tendono agguati. Cioè Allah sta insegnando ai musulmani a essere, criminali. Un criminale si nasconde per uccidere. Se poi?
Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima.
Cioè l'orazione è pregare ad Allah e pagare la decima.
Lasciateli andare per la loro strada.
E poi dice Allah è grande e misericordioso, sì sì, grande. Cioè tu vai, questo qui può andare alla mafia in pari, se pagano il pizzo li fai andare. Ma roba da mai. Quindi voglio dire, perché ho messo questo qui? Per dimostrare, che è inutile che sto papa va là a baciare i piedi e legge il Corano in queste moschee. E quelli fanno vedere il Corano pagina X, ci dice guarda è scritto qui, leggi Allah, Dio di pace. Allah misericordioso, ma Sura 9:5 dice Allah misericordioso e perdonatore, ma leggi tutta la scrittura. La scrittura comincia: uccidete questi idolatri ovunque, li incontrate. Cioè, tu sei per il caffè, li incontrate, bomba, perché sei infedele. Ma questo Allah è da arrestare. Allah è Maometto, vanno arrestati. C'è uno che dice uccidete chiunque vuoi, va arrestato. Quindi al signor Bergoglio, che non capisce niente di Bibbia, con tutto rispetto, niente capisce di Bibbia, va bene, gli direi, leggi il Corano prima di andare nelle moschee a baciare il Corano. Prima di andare, leggi il Corano. Non puoi ragionare con questi islamici, non si ragiona con loro. Cosa si fa? Gli si dà l'amore di Gesù, che è Gesù, salvezza, conversione, pentimento. Cosa vuoi andare lì a baciargli i piedi? Angela, per cortesia.
Sì.
Questa foto viene dal giornale La Repubblica. Il Papa bacia i piedi ai profughi. La Repubblica dice, siamo fratelli, dice il Papa, questi qua. Non siamo fratelli. Fratello in Cristo, fratello.
Certo.
Possiamo dire siamo amici, se lo siamo. Bisogna controllare anche quello. Ma fratello? Ma insomma, c'è qualche cattolico che è in grado di andare dal Papa e evangelizzarlo? È difficile, perché questo qui è... Se qualcuno di voi è cattolico che incontra qualche sotto vice Papa, andate lì e evangelizzate sta gente. Dice, signor Papa, non ci siamo. Però questo qui non credo che vi riceve. Prossimo.
Prossimo è un articolo dalla Stampa. La Russia, Gerusalemme Ovest sia capitale di Israele, la parte est della Palestina.
Ok, questa è una notizia grossa. L'accordo dopo una telefonata di Putin?
L'accordo dopo la telefonata a Putin e Netanyahu, sorpassati gli Stati Uniti.
Capite, è una notizia grossa per chi la capisce. Cosa vuol dire? Per la prima volta al mondo la Russia accetta che Israele abbia la capitale a Gerusalemme Ovest. Va bene, io credo che alla fine sarà così, divideranno Gerusalemme, est islamici, ovest israeliani. E allora firmeranno un trattato e costruiranno il tempio ebraico. Va bene? Credo che alla fine farà così. Guarda, cos'è la stampa questa?
Sì.
Il giornale nazionale. Leggi.
Leggo una parte della
Gerusalemme Ovest, leggi.
Gerusalemme Ovest, capitale di Israele. Gerusalemme Est, capitale della Palestina. E questo è il piano russo per provare a riportare la pace in Medio Oriente, ufficializzato attraverso un comunicato del Ministero degli Esteri di Mosca. La Russia è la prima grande potenza, la seconda nazione in assoluto dopo il Costa Rica.
Cioè, al mondo solamente Costa Rica, quella nazione qui vicina a noi nell'America, cioè, America Centrale, da non confondere con Porto Rico, che è uno stato americano.
È la prima grande potenza a riconoscere Gerusalemme Ovest come capitale. Israele considera Gerusalemme come sua capitale unica e indivisibile, ma finora tutte le ambasciate, compresa quella degli Stati Uniti, sono rimaste a Tel Aviv, senza riconoscere formalmente le rivendicazioni israeliane.
Bene, mi aspetto che l'America adesso invece traslochi la sua ambasciata che è a Tel Aviv, una città israeliana sul mare Mediterraneo, e la traslochi a Gerusalemme. Quindi questo mi aspetto. Uh-huh. E va bene. Quindi la notizia grossa cos'è? Forse qualcuno può essere sfuggito. Si sta avvicinando il patto dei 7 anni. Questo era un nodo da sciogliere. I palestinesi, che loro vorrebbero ammazzare tutti gli ebrei al completo, poi i cristiani, e poi si ammazzeranno tra di loro, rimarrà solo Allah, Maometto rimarranno. Allora, una cosa che li fermava i palestinesi da fare il patto con Israele e che loro non volevano dargli Gerusalemme affatto a Israele. Israele neanche voleva darglielo per niente ai palestinesi e lì si bloccava tutto. Allora cosa ha fatto Netanyahu? Io mi ricordo, ti ricorderai, un po' di tempo fa abbiamo letto degli articoli che Netanyahu, primo ministro israeliano, viaggiava a Mosca.
Sì.
Ti ricordi? Ed è stato lì che questo qui è andato lì e ha fatto un po' i patti con Putin. Ai tempi di Obama, che Obama dava i numeri alla Casa Bianca, e allora Netanyahu evita e Obama, burattino in ordine mondiale, va direttamente da Putin, che ragionava 1000 volte meglio di Obama. Dimmi.
Ma Netanyahu sarebbe d'accordo a dividere Gerusalemme?
E a denti stretti.
Perché loro vogliono tutto.
E tutti vogliono tutto. Caro mio, però la torta bisogna dividerla. Tutti vogliono tutto, però a volte non è che poi devono fare un compromesso, capisci? Quindi se Putin che è un sostenitore indispensabile,
sì.
Senza di lui non si fa niente in Medio Oriente, gli arabi musulmani non fanno niente. Niente, posso. Chi li sostiene gli arabi? Nessuno. C'hanno solo un po' di petrolio, dopodiché sono a livello quarto mondo. Se non avessero trovato il petrolio per sbaglio, il loro Allah Maometto, cosa ha fatto Maometto nei paesi 57 paesi islamici? Sono quarto mondo, tranne quelli che hanno i petrodollari e basta. Non è che Allah è Maometto, i petrodollari. Invece le nazioni cristiane tutte sono le più progredite, le più ricche, indebitate perché hanno abbandonato il Signore. Però la cultura cristiana esplosa in tutto, nell'intelligenza, Rinascimento, Raffaello, Michelangelo, Giotto, Tagliabue, come si chiamava Tagliabue, mi pare. Insomma, tutti questi, Giuseppe Verdi, cos'era, un cristiano ebreo, uno dei due, insomma, Edison, Einstein, che era ebreo. Insomma, il 99,99% degli scienziati, di tutte le persone più intelligenti mai esistite, sono cristiani o ebrei. E gli arabi un pochino, fin tanto che non hanno applicato, avevano anche loro quattro scienziati, non di più, fin tanto che hanno cominciato ad applicare la Sharia, l'Islam, e dopo lì sono morti tutti. Il 50% della popolazione islamica non possono fare niente, perché sono tenuti soggiogati, schiavizzati, ghettizzati dagli uomini, cioè sto parlando delle donne. Va bene, andiamo avanti, Angie. Quindi in conclusione, non so se ho spiegato chiaro, i palestinesi e l'Iran, la Turchia e tutti gli altri islamici, vedendo che adesso la Russia non li sostiene nella richiesta che Gerusalemme adesso è tutta palestinese, e Russia è mica fessa, capisci che l'America non glielo permette, qui c'è un compromesso, se no la guerra andrà avanti in all'eternità, oddio, fino al rapimento, fino al Armageddon,
sì.
Questo dico io. allora Putin, che è uno scaltro, questo è Putin, ex colonnello del KGB, Europa dell'Est, ora oggi presidente russo, dice qua bisogna essere realpolitik, realistici. E allora cosa fa? D'accordo Netanyahu, ti prendi Gerusalemme Ovest, e questo non gli sta bene ai musulmani, però non hanno scelta. Perché ci hanno contro l'America, l'Inghilterra, ci hanno contro, l'Europa è 50-50. E adesso ci hanno contro anche la Russia, quindi loro dovranno arrendersi e firmare il patto. D'accordo? Quindi cosa vedo io? Vedo che arriva il patto, 7 anni. Quando può arrivare? Anche quest'anno, io mi aspettavo che arrivasse l'anno scorso. Capito? E credo che può arrivare quest'anno. Non è una profezia, però facilmente può arrivare. Quest'anno, l'anno prossimo, cioè ci siamo. Anche perché il mondo non può mica più andare avanti così, eh? E vai a scuola, mandi un bambino a scuola, gli insegno l'omosessualità? Scappate, fuggite, ragazzi!
Sì.
Va bene? Hai letto tutto?
Sì, è chiaro.
Quindi
sì.
È chiaro, Angela?
Sì.
Vedo che
sì, andiamo avanti,
tu stai
sì.
Facendo molte domande oggi. Vedo.
Ma questo ho capito.
Hai capito questo?
Questo sì.
Bravo. Allora,
prossimo?
Cosa c'hai il prossimo? Che giornale hai?
Rai News.
Rai News? Ok, cosa dice Rai News?
Riguardo all'attacco USA alla Siria.
Ok. Quindi il giornale cosa dice? Trump annuncia attacco militare.
Dice nessuno bimbo dovrebbe mai soffrire tale orrore.
Sì, sì.
E con questa scusa ha ordinato l'attacco militare. Il bombardamento. Quindi sembra molto amorevole per salvare i bambini.
Trump Syria strike will be the moment that defines legacy. Leggi il prossimo giornale, la CNN, che è un portavoce del nuovo ordine mondiale, però quello occidentale.
Dice, Trump's Syria strike could be the moment that defines his legacy.
Ok.
Cosa vuol dire?
Traduzione vuol dire, la CNN sta dicendo che l'attacco missilistico di Trump in Siria può essere il momento che definisce la sua legacy, cioè la sua eredità politica, legacy.
E allora cosa vuol dire?
Vuol dire che questo articolo proprio mi è saltato davanti agli occhi, l'ho trovato su Google, e dice, cioè praticamente l'articolo dice che questo momento definisce la sua eredità politica, cioè fino adesso la CNN lo ha attaccato, insultato, denigrato, lo voleva distruggere. Uh-huh. Alla CNN hanno persino detto se qualcuno uccidesse Trump, allora Obama rimarrebbe al potere.
Ai.
È una cosa scioccante, no? Tu la CNN, sì, televisione sì. Nazionale, mondiale, non può dire queste
non
cose.
Non
ti pare? Cioè se lo uccidessero come Kennedy. Cioè loro, se potevano, avrebbero ucciso loro. Però l'hanno assassinato politicamente. Cosa vuol dire questo articolo? Vuol dire che la CNN, ok, rappresentante dell'ordine mondiale, uh-huh. rappresentante delle banche, eccetera, e del regno di Satana sulla terra, rappresentante, sta dicendo, fino adesso l'ha solo insultato, adesso gli dice, sai, questo attacco missilistico può definire la tua eredità politica, come dire, puoi ancora salvarti che ti sosteniamo, i media ti sosterranno in questa guerra.
Se fai la guerra allora ti accettiamo.
Ecco, quindi lo stanno benedicendo che ha mandato 59 missili Tomahawk, missili enormi, sono missili da crociera, missili che possono andare dove vogliono, teleguidati, e sono tutti in brodo di giuggiole, si dice, cos'è, felici. Dice, finalmente, un presidente che fa la guerra. Che sa, tutte le compagnie americane, Lockheed, Boeing, tutte le compagnie delle armi, hanno bisogno di guerre perché devono riciclare gli armamenti che stanno invecchiando.
No.
Infatti c'è un articolo qui, non so se ci arriviamo, la Russia li sta prendendo in giro, questi americani. Dice, i satelliti in Russia hanno scoperto che circa solo la metà di questi 60 missili americani sono giunti sul bersaglio. E i russi dicono l'altra metà nessuno sa dove sono andati a finire. capisci? Probabilmente il Mediterraneo. Cioè, stanno smaltendo le armi vecchie, capisci? Cioè, è chiaro che tecnologie vecchie stanno sfornando, perché un missile costa un capitale, non so quanto costa un missile così, non so quanti milioni di dollari, sì, la fortuna. Sì. Quindi gli sta dicendo la CNN, dice Trump, se va avanti così, hai la nostra benedizione. Che cosa sta dicendo? Potrebbe definire la sua eredità politica. Quindi notare come i media manovrano i burattini politici. Ora il diavolo, attraverso i suoi media, lusinga Trump a crearsi un'eredità politica, la legacy, per quando lui non sarà più presidente, però avrà una legacy, avrà un'eredità, sarà ricordato come il grande Lincoln. E chi se ne frega di essere ricordato come Lincoln? Per Dio ci liberi, quello che ha fatto la guerra di secessione. Quindi il giornale non è che sta spingendo Trump a fare quello che è giusto. Ci sarebbe una cosa giusta che doveva fare e non l'ha fatta. No, la guerra, questa è la tua eredità, va, bombarda, uccidi, fai vedere chi è l'America. Capito? Quindi
E tutte le speranze di quelli che hanno detto che Trump porterà cambiamenti grandi, riporterà cristianesimo in America, lui è cristiano.
Sì, ho visto un video di questi cristiani evangelici, come si chiamava, da Becker mi pare, che lui c'è un programma profetico, questo qui, ho visto un video, ho dato un'occhiata, 2 o 3 minuti, e c'avevano un profeta che profetizzava e diceva Trump farà un risveglio cristiano in America, e lui sarà eletto presidente, questo l'hanno azzeccata. Io pensavo che venisse Hillary, perché come fanno l'ordine mondiale a far venire uno come Trump che è contro tutti i media? Senz'altro l'ammazzeranno prima. Niente, il mio suggerimento non è venuto, ma chissà qual è il piano. Kissinger però si è schierato dalla parte di Trump, quindi non si capisce bene. Io stesso sono rimasto sorpreso che non è stato eletto Hillary, perché lei era una perfetta anticristo. Quindi questi cristiani profetizzavano che lui avrebbe portato il risveglio. Il risveglio arriverà anche, magari, ma non solverà niente, perché l'America ha venduto l'anima al diavolo, e l'Europa anche. Quindi l'America continua la sua marcia come il paese più anticristo, quindi attraverso Trump e questo bombardamento. Quindi l'America è il paese più anticristo riguardo a guerre, e quindi l'America si merita la totale distruzione contro di lei che è profetizzata in Apocalisse 17-18. Sì. Castighi di Dio che verranno a suo tempo. Io vedo pochi anni rimasti all'America. Poi verrà la distruzione atomica totale contro questa sciagurata nazione. Quindi chi sperava in Trump ora apra gli occhi. Trump non è il salvatore.
No.
Non ci sono salvatori.
No.
È inutile sperare che viene un risveglio in America. Fratelli americani, so che alcuni ci seguono dall'America, fratelli americani, perché gli aprite gli occhi, ci sono profezie che dicono che l'America sarà distrutta, le profezie non si possono cambiare. Ci sono profezie che verrà Armageddon, distruggerà questi qua. L'America, il Dio dell'America adesso sono gli omosessuali, sono le lesbiche, sono il dollaro, sono in ordine mondiale. L'idolo dell'America adesso è se stesso. L'America sta adorando l'America. Va bene? Ah, quindi questa è... Allora, io andrei avanti a leggere i giornali, perché adesso passiamo ai giornali, la reazione della Russia. Come ha reagito la Russia a questo attacco americano?
Il Fatto Quotidiano.
Alla reazione russa?
Sì.
Fatto Quotidiano cosa dice?
Siria, nave da guerra russa verso i 2 cacciatorpedinieri americani che hanno lanciato l'attacco.
Sai cos'è cacciatorpedinieri, no?
Quelli che hanno lanciato.
Sì, sai cosa sono, sai cosa vuol dire?
No.
Allora sono
delle navi.
Sono navi, sì.
Navi.
Sono navi da caccia.
Ok.
E cacciano i sottomarini.
Ah, sì?
Sì. Quindi hanno lanciato questi 59 missili Tomahawk. E quindi adesso una nave di guerra russa, dice il giornale, a tutto vapore si dirige verso di loro. Non succederà niente.
Sì, sì.
Non si spareranno. Non mi aspetto questo. Però è un segnale che dicono, non va bene quello che fate. Quindi questa nave da guerra russa armata di missili, cioè la, mi pare che la nave più moderna che la Russia abbia, piena di missili, cioè potrebbe dare filo da torcere a chiunque, anche se naturalmente gli americani hanno più navi, d'accordo. Però è un segnale, l'America comunque non vuole ingaggiare una guerra atomica contro le navi russe, anche se l'America ha più navi, però la Russia c'ha abbastanza missili atomici da distruggere l'America, missili da terra. Sul mare l'America è numero uno.
Sì,
certo. Però la Russia sul mare c'ha una piccola flotta. Però a livello globale la Russia ha più o meno gli stessi missili atomici che c'ha l'America. Cioè possono distruggersi a vicenda in qualunque momento. Per questo che questo è stato un deterrente, che fin adesso non ci sono state più guerre mondiali. Ci sono state più di 100 guerre della Seconda Guerra Mondiale, però piccoline, regionali, qui e là. Bene, la maggioranza delle guerre è iniziata l'America, in Vietnam, e in Libia, ucciso Gheddafi, e in Iraq, con la scusa delle armi di distruzione di massa che non ce n'erano, e in Siria sono stati gli americani che hanno pagato i ribelli, e in Ucraina americani hanno pagato i ribelli, e così via. Ovunque ci sono sommosse c'è l'America, c'è la CIA. Chi credi che la CIA c'ha un bilancio nazionale di stramiliardi, una montagna di milioni di dollari? La CIA, sono quattro gatti la CIA, cosa ne fanno tutti questi soldi? Vanno a corrompere i politici, questi soldi vanno a pagare quando fanno sommosse nelle strade, sono la CIA che sta pagando la gente. Bene, in Ucraina hanno detto che gli americani, hanno rivelato sui giornali, hanno detto che in Ucraina gli americani pagarono $50 a testa che andavano in strada a manifestare contro il presidente filorusso, che poi è stato abbattuto e poi è arrivato questo qui filo americano. Allora. Okay. Bene, questa è la reazione della Russia, poi c'è solo 24 ore sempre della reazione russa. Cosa dice l'America?
Dice Siria, Mosca difende Assad. Colpito per errore il deposito chimico dei ribelli.
Ok, allora capite cosa significa? Cioè questo attacco, questa esplosione di armi chimiche apparteneva ai ribelli fornite dall'America.
Ah sì?
Sì, era il gas sarin.
Ah, erano le armi dei ribelli?
Le armi dei ribelli
non sono state lanciate di nessuno.
Che Assad stava bombardando i ribelli, come tutti bombardano tutti, no?
Sì.
E l'America bombarda a destra e a sinistra, ogni tanto colpisce una scuola, un gruppo di... E questi qua hanno colpito per sbaglio un deposito dei ribelli. Però e loro magari miravano quel deposito, non sapevano che c'erano armi chimiche, che non dovevano averle. Sì, quindi sì. Mosca sta dicendo questa esplosione, queste esplosioni chimiche non sono missili di... bombe di Assad, re di Siria, contro gli americani, contro i ribelli, no, era un deposito di armi chimiche, i ribelli non dovevano avere, gas sarin che l'ha comprato dall'Inghilterra e dall'America, capito? E questo sta dicendo la Russia, quindi la Russia è offesa al massimo, avete fatto una rappresaglia mentre voi dovevate mettere in galera i vostri guerrafondai che hanno venduto questo gas ai ribelli, quindi la Russia dice l'aviazione della Siria, perché i giornali dicono quello che vogliono, bisogna andare a analizzare e pregare, chiedere lo Spirito Santo che ci guida un pochettino. Quindi la Russia dice l'aviazione ha bombardato per errore un deposito dei terroristi. Washington, Londra e Parigi preparano risoluzione di condanna contro la Siria, cioè praticamente i politici seguono i giornali. Io infatti ho dato un'occhiata veloce alle reazioni dei politici americani e 9 su 10 sono tutti contro la Siria, penso che sia solo uno che si è schierato contro l'attacco. Per tutti i politici americani sono a favore di questo bombardamento, cioè praticamente i media americani si sostengono a vicenda, cioè prendono per oro colato quello che dice la CIA, quello che dicono... Anche ci sono delle ONG, organizzazioni che dicono sì, è stata un'esplosione nella zona dei ribelli, quindi bombardamento di Assad, logico, e quindi è stato Assad. Invece no. Cioè, non è che sono andati là a investigare. Il giorno dopo ha bombardato.
Sì, sì, sì.
Perché? Perché i giornali dicono che è stato Assad. Ma se vai a controllare, che scopri che magari quello che dice la Russia è vero, magari. Secondo me è vero, però è da sodare. ma mi sembra logico. Ma ti pare che Assad, che ha rinunciato alle armi chimiche, da anni ha rinunciato, che non vuole dare una scusa all'America di fare esattamente questo, ha rinunciato, le ha date via, gliela ha data all'America, alla Russia, le ha rinunciate le armi chimiche. Adesso si sveglia dopo 2 anni e bombarda chimicamente, mica così imbecille questo qua. Per cosa? Per ammazzare un po' di bambini. Che senso ha?
Oh boy.
Infatti ho visto di sfuggita un video, proprio 2 minuti così, c'era l'ambasciatore della Bolivia che ha condannato l'America e ha detto: come possiamo credere, diceva l'ambasciatore, che è vero quello che dice la CIA, eccetera, che Assad ha bombardato lui con armi chimiche. Come possiamo credere, dopo quello che è successo in Iraq, che i generali americani, il presidente americano, dicevano che Assad aveva armi chimiche, che non le aveva? Va bene?
Sì.
Va bene. Guarda, Sputnik News, cosa dice? Attacco chimico?
Attacco chimico. Russia aspetta le prove degli Stati Uniti sulla colpevolezza di Assad.
Appunto, questo qui va a bombardare, dove sono le prove?
Sì.
A me mi hanno detto che tu hai... Ok, vengo e ti sparo. Ma vabbè, pazienza. Ma puoi controllare. La Bibbia dice, prima di condannare, devi investigare, certo, controllare. E dopo poi, occhio per occhio, dentro per dentro. Questo dice, prima spara 60 missili, poi va a controllare. Questo è Trump, il salvatore dell'America.
È stata una scusa per attaccare.
Leggi cosa dice la Russia, le autorità statunitensi?
Le autorità statunitensi devono presentare prove evidenti che dimostrino che l'attacco chimico a Khan Saikun sia stato perpetrato dalle forze governative siriane, ha detto in una conferenza stampa il portavoce del Ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov.
È incredibile che la Russia, ex comunista, che sono ancora mezzo comunisti, atei, quello che sono, hanno sempre ragione politicamente, l'America è sempre torta, America, virgolette, cristiana, che non è cristiana.
È vero.
Sono decine di anni che l'America è sempre dalla parte dei criminali, sempre. Tempi di Gorbaciov, dava la libertà a tutte le nazioni che lo volevano, e l'America come reagisce? Scioglie il patto di Varsavia sovietico, e come si fa l'America? Circonda la Russia di missili atomici, e sfido che Putin è offeso al massimo. Sputnik News, Russia sospende
memorandum di cooperazione sulla Siria con gli USA.
Quindi la Russia sospende il memorandum di cooperazione con la Siria. Allora,
con gli USA.
Cosa significa questo? Prossimo articolo. Altro articolo dice, Duma spiega
cosa significa sospensione memorandum Russia-USA sulla Siria.
Duma sarebbe Parlamento, diciamo, di Mosca, va bene?
Okay.
Allora,
cosa significa?
Leggi la spiegazione della Duma, del Parlamento russo. Cosa significa sospendere questo trattato?
La sospensione del memorandum di cooperazione tra Russia e USA per scongiurare il rischio di incidenti in Siria permetterà a Mosca di reagire contro le diverse minacce provenienti dalle forze americane, come ad esempio il bombardamento missilistico di questa notte, ritiene il vicepresidente della Commissione Difesa della Duma, Yuri Svitnik.
Cioè, cosa sta dicendo qua? Sospendere questo memorandum, questo accordo con l'America, permetterà alle forze militari russe di combattere contro l'America, in poche parole.
Ah, ok.
Quindi il Trump ha fatto... Si dice, he shoot himself in the foot, dice in America. Si è sparato su un piede, come si dice in italiano. Si è tirato la zappa sui piedi. Va bene? Quindi quando scoppieranno le grandi guerre tra la Russia e l'America, e arriveranno di sicuro, perché sono profetizzate, ricordarsi di chi le ha provocate. Chi ha mandato questi 60 missili?
Sì, li usa.
Ciò che resta del mondo... che l'America non ha potuto americanizzare con Hollywood, l'idolo della democrazia, cioè falsa democrazia. L'America cerca di farlo con le guerre. L'America sta cercando di americanizzare il mondo con le guerre. Il Signore mi ha detto queste parole: stolta Babilonia, America, che devi essere punita e distrutta, su di te vengono i giusti giudizi. Hai seminato morte, sofferenze e distruzione, e mieterai per quello che hai seminato. Come è scritto? Apocalisse 18, ci sono delle scritture. Cioè.
Apocalisse 18. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso.
Cioè tutte le nazioni, come il Giappone, Arabia Saudita, Europa, sono arricchiti con la prostituta America, cioè il capitalismo americano, fondamento del sistema capitalistico mondiale. L'America è la Babilonia di Apocalisse 17 e 18. Babilonia è uno spirito demoniaco di materialismo, Baal, Mammona, Babilonia, materialismo oggi è un demone di soldi che il mondo adora. Si è spostato di nazione in nazione, di religione in religione, è arrivato oggi all'America. Prima era in Francia, poi in Inghilterra, eccetera, adesso in America. Quindi Babilonia è uno spirito che cavalca il dragone a sette teste, cioè sette teste sono sette imperi mondiali. Babilonia è uno spirito di demoni che cavalca il diavolo dall'inizio. È un diavolo che si sposta da regno in regno, eccetera. Adesso Babilonia è il sistema bancario mondiale che è centrato a New York. Sì. Quindi Babilonia adesso è rappresentata dall'America e dice qui Apocalisse 17 e 18 sarà distrutta in un'ora, bruciata col fuoco. Dice il fumo dell'incendio farà spaventare quelli che con le navi si terranno lontano, non si avvicineranno perché è radiazione nucleare. Alleluia. Grazie Signore. Senti, qui c'è un altro articolo molto, molto profetico, cioè su Trump. È un articolo che questa volta questo giornale l'ha indovinata, guarda, sono d'accordo con... l'ha indovinata questo giornale. Allora, si chiama è il giornale, sì. E cosa dice? Attenti il titolo?
Attenti, hanno normalizzato Trump.
Capisci qualcosa?
No, niente. Capisci? Come hanno normalizzato?
Questo qui, sono giornalista, l'ha azzeccata.
Ma in che senso?
Perché nel senso che... nel senso che Trump si è fatto eleggere promettendo di fermare le guerre, promettendo di l'America prima, il mondo che se ne frega.
Sì, è vero, sì.
Quelli che hanno votato per Trump, maggioranza americana, volevano che l'America uscisse dalle guerre.
Sì, sembrava diverso lui.
Capisci? E adesso lo hanno normalizzato, cioè l'hanno fatto diventare un ipocrita come gli altri, un guerrafondaio come gli altri. Chi? I media. Questo si è fatto eleggere contro i media, e i media ogni giorno a bombardarlo, a torturarlo, a tormentarlo, tutto, qualunque cosa faceva era un imbecille, un cretino, non capiva niente, si era circondato di consiglieri filo Trump, le hanno fatto licenziare tutti, adesso è circondato di consiglieri che sono filo media, e questo articolo parla proprio di questo, leggilo, leggi qualche straccio.
C'era fino a poche settimane fa un presidente che prometteva un'America diversa da quella di Obama, ma anche di Bush, di Clinton, di Bush padre.
Cioè
cinque mesi di campagna martellante contro il presidente eletto hanno prodotto evidentemente gli effetti auspicati.
Capito, il giornale l'ha azzeccato, sono cinque mesi che martellano, criticano Trump.
Trump non è stato capace di resistere al boicottaggio che proveniva dall'interno delle istituzioni e dall'apparato dell'intelligence e della difesa.
Cioè aveva contro la CIA, l'FBI, tutti i giornali, il Nuovo Ordine Mondiale, le banche, tutti contro, le lesbiche, gli omosessuali, Hillary Clinton, tutti contro li aveva. Capisci? Sta cominciando a fare decisioni normali, virgolette, normali, cioè fare la guerra e tutte queste cose qui, no?
Sì,
e un'amministrazione, dice?
Un'amministrazione che si è via via riempita di ministri, consiglieri ed esperti appartenenti alla vecchia guardia.
Vecchia guardia, cioè il gruppo di Obama. Praticamente i suoi consiglieri Sono l'agente della CNN, l'agente delle banche. La distensione?
La distensione con il Cremlino appare sempre più lontana. Il Trump di qualche mese fa avrebbe preteso la verità sull'uso del gas in Siria.
Capito? Avrebbe investigato chi ha usato questo gas. No, invece va a bombarda. È come dire, sai, lo stile americano, viene nei film dei cowboy. Prima sparano, poi guardano. Allora.
Nel 2013 si scoprì che a usare il sarin erano stati i ribelli moderati per far cadere la colpa su Assad e provocare l'intervento della NATO.
Capito? Sì. Cioè, questi ribelli, cioè americani, sì, avevano, sì, sì, ma io mi ricordo, abbiamo letto i giornali, avevano accusato Assad che ha usato armi chimiche, poi si è scoperto che sono stati ribelli per coinvolgere le potenze a bombardare Assad. In quel momento era Obama e lui stava per bombardarlo, poi ultimamente la Russia gli ha detto guarda che sono stati i tuoi amici a farlo, ha controllato, erano stati i filoamericani per far cadere la colpa su Assad. Questa volta è cascato nella trappola, vai.
Sarin, la cui consegna sarebbe...
Sarin è sono il gas chimico.
Sì.
Ok.
La cui consegna sarebbe stata autorizzata da Hillary Clinton.
Capito, il sarin gliel'ha mandato Hillary Clinton. A quel tempo. Per far ricadere la colpa su Assad. Quel sarin che adesso è bombardato, che è esploso, era stato mandato da Hillary Clinton per usarlo facendo cascare la colpa su Assad, piano che non ha funzionato, però le riserve erano rimaste lì. Questo sarin era nella zona dei ribelli, è molto verosimile?
Ed è molto verosimile che anche la strage dell'altro giorno sia stata provocata dai ribelli per fornire agli Stati Uniti un pretesto per intervenire.
Quindi sta dicendo il giornale, può darsi che l'hanno fatto esplodere apposta, uccidendo i bambini della loro parte, le persone della loro parte, per dire Assad ci ha bombardato, che non ha senso.
Per provocare l'America ad intervenire.
Per provocare
Ma
l'America
chi sono
intervenire?
L'America per intervenire? Eh? Chi sono loro per intervenire?
Ah, e loro si ritengono i poliziotti del mondo.
Perché loro giudicano e fanno quello che vogliono?
Vai a chiedere a Hitler, Stalin, Mussolini, anche loro la pensavano così.
Solo che nel 2013 Obama si fermò all'ultimo momento, il Trump di oggi no. Ha fatto tutto in fretta, senza riscontri oggettivi sulle responsabilità di Assad, evidentemente mal consigliato. Non è un caso che a salutare l'interventismo della Casa Bianca siano stati proprio Hillary Clinton e John McCain.
Sì, John McCain, il suo nome è giusto, Caino, è un diavolo travestito da senatore che è sempre fuori dalla guerra, se guerra fondaio, tipo John Wayne, lui tutto... L'eroismo americano, guerra, è un Rambo, brutta fotocopia di Rambo, John McCain, e Clinton insieme.
E poi dice, se ciò fosse vero, significherebbe che Trump è stato normalizzato, e per la pace nel mondo sarebbe una pessima notizia.
Ok, questo è l'articolo, ottimo articolo. Ottimo articolo questo qui.
Sì, brutta notizia.
Questo giornalista è uno che ha capito. Com'è che si chiama? Si chiama Marcello Foà.
Ah sì?
Va bene? Che scrive per il giornale.
Sì.
Alleluia. Quindi gloria a Dio, il Signore ci aiuti, ci protegga da questi diavoli travestiti da politici.
Sembra un brutto film, ma di solito nei film si termina con il bene, ma nella vita reale non è così.
E guarda, c'è un altro articolo, leggilo, guarda, dalla Repubblica.
La Repubblica. Graham Allison dice...
Che è una docente dell'Harvard Kennedy School.
Una docente?
Una docente di un'università, cioè una specie di politica.
Dice, USA e Cina destinati alla guerra, a meno che entrambi non cambino atteggiamento.
Va bene. Questa qui è una che insegna università, intelligente, dice la maniera che USA e Cina stanno andando avanti e sono in rotta di collisione con una guerra. Mm. Va bene, mi fermo qui riguardo alla guerra, alla guerra in Siria. Sì. Questi sono gli articoli che sono riuscito a mettere insieme, ce ne sarebbero tanti altri, ma non ho molto tempo a disposizione.
Sì, va bene.
C'è qualche testimonianza?
Sì, abbiamo testimonianze, se vuoi andiamo alle cose che i fratelli hanno inviato, cose più belle, però è stato interessante capire cosa succede nel mondo. Mettiamo una testimonianza, notizie da Gesù, una testimonianza in audio da parte di Enza. una testimonianza di guarigione. Enza è una sorella che ci ha scritto la settimana scorsa chiedendo preghiera per guarigione, perché era in dolori grandi. E poi adesso ci racconta lei quanto ha sofferto, cosa gli faceva male e come il Signore l'ha guarita. Grazie Gesù. Ecco la storia di Enza.
Buongiorno e pace a tutti nell'amore di Gesù Cristo. Ben 3 settimane fa gli comparve un dolore al braccio sinistro che da mesi e mesi che non avevo più, grazie sempre a Gesù. Il dolore era allucinante, che talmente era forte, non riuscivo a muoverlo e parlare. Pregavo, chiamavo Gesù per aiutarmi, la mia sola forza più grande che ho. Ho deciso di farmi la risonanza magnetica per capire cos'è. Non bastando, mi chiamò l'ospedale per andare a fare una radiografia per vedere meglio. È stato riscontrato una calcificazione alla spalla sinistra in uno stato avanzato per l'età che ho. Non ho vergogna di dirlo, ho 35 anni, 3 meravigliosi figli e un marito meraviglioso, grandemente benedetto dal Signore. Tutto grazie a Gesù. I medici, preoccupati perché non potevo muovere il braccio, il dolore andava a peggiorare, mi hanno consigliato di fare un dedurto, anche se al mio stato non sapevano se erano efficaci. Mi hanno sconsigliato di operarmi perché non guarisce, anzi la calcificazione ricresce sempre. E farmi controllare anche da un ortopedico. Mentre i dottori mi dicevano cosa fare, io e mio marito ci guardavamo e già ci capimmo. Cioè, l'unico mio dottore è Gesù e già mi ha guarito. Ho ripetuto ogni giorno questa frase. Gesù mi ha guarito, non ho nulla. Gesù mi ha guarito, non ho nulla. E ho cercato preghiera a voi, fratelli, cari in Cristo, sia per me che per mio papà. Domenica sera, durante la registrazione, mio marito ha preso dell'olio per ungermi il braccio e abbiamo pregato insieme a voi. E nel nome di Gesù Cristo è una settimana che quel dolore è sparito. Era arrivato al punto che mio marito doveva aiutarmi a vestire e svestire, anche a preparare le mie piccole. Stava diventando difficile e anche portare la macchina. Ora sono qui, oggi a dire, nel nome di Gesù Cristo c'è potenza. Grazie Gesù. Vi chiedo preghiera anche per le ginocchia di Gerardo, tutte e due operate, ma le sento addolorate. E noi diciamo, Gesù già l'ha fatto. Amen. A Dio sia la gloria, l'onore e l'ubbidienza. Io dico sempre con i miei figli, amare e ubbidire sempre al nostro Dio, da Abramo, Isacco e Giacobbe. Non dimenticarci mai di cosa ha fatto e fa ancora Gesù per noi. Dio vi riempie ancora di più di tante benedizioni, pace e amore. Siete cari a me e a tutta la mia famiglia. Un forte
gloria a Dio, Enza. Grazie Gesù. Grazie Gesù per come sta operando nella vostra vita, come vi sta usando. Tu e Gerardo siete dolcissimi. Sempre ci mandate queste testimonianze e vittorie e lode e siete sempre positivi e vi amiamo. Che Dio vi benedica. Grazie per condividere, Enza. Grazie Gesù per tua bella famiglia, anche le figlie. Enza è la sorella che ha una figlia di 9 anni che ha pregato per ricevere lo Spirito Santo e ha cominciato a parlare in lingue. Una cara sorellina. Grazie Gesù. Abbiamo un'altra testimonianza, Giuseppe, posso?
Sì, Dio vi benedica, fratellini, un abbraccio. Gloria al Signore.
Andiamo avanti con le buone notizie di Dio. Una testimonianza di evangelizzazione da parte di Paola. Lei dice, carissimi fratelli, vi voglio tantissimo bene. Scusate se vi scrivo spesso. Volevo condividere che pochi minuti fa ho evangelizzato mia figlia, la più grande. Abbiamo pregato e ha ricevuto lo Spirito Santo. E mi ha detto che durante la preghiera ha chiuso gli occhi e ha visto una luce bellissima. E stamattina mi ha scritto che ha fatto un brutto sogno dove un serpente cercava di attirarla. E poi l'ha buttata fuori da una finestra. Allora io ho cominciato a parlarle di Gesù, aveva cominciato a ascoltare le vostre registrazioni che gli avevo consigliato qualche settimana fa e oggi lei si sentiva piena di amore, voleva Gesù nel suo cuore. e nella sua vita. Che bellissima sensazione scacciare Satana lontano dalle anime. In poche parole, di dargli le botte a suon di parabole di Gesù. Ho usato la spada che Gesù ci ha lasciato contro di lui, la sua parola. Alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, sono innamorata pazza di Gesù Cristo. Lo amo più di qualsiasi altra cosa, al punto che il mio compagno, che amo tantissimo, gli ho detto, chiaro che lo amo, ma amo di più Gesù.
Alleluia. Ehi.
Un abbraccio grandissimo, Paola.
E digli che non sia geloso di Gesù, perché è Gesù che gli ha dato la sua dolce compagna. Sarà bene che sia grato.
Grazie, Signore. Siete così simpatici, fratelli. E siamo così contenti, Paola, per la conversione di tua figlia. Lo so che molti di voi state pregando per la conversione dei vostri cari ed è la categoria più difficile da raggiungere. Però grazie a Dio ci sono anche miracoli, il Signore opera. Tutti noi abbiamo avuto qualcuno in famiglia che si è convertito come conseguenza del fatto che noi seguiamo Gesù. Quindi pazienza, amore, e il Signore opererà nei loro cuori. Dio vi benedica a tutti voi fratelli, Paola, Enza, e poi leggiamo più tardi altre testimonianze. Dio benedica a tutti voi che vi date da fare per Gesù, che amate il Signore con tutto il cuore. Dio benedica tutti i fratelli che ci aiutano anche a noi a diffondere questa parola via radio, via internet, il corso biblico, che ci aiutano con le spese, con le loro decime, offerte, così che possiamo andare fuori a evangelizzare e raggiungere pecorelle. Dio benedica tutti voi che ci state vicini. Vi amiamo, fratelli.
Gloria al Signore.
Ieri i fratelli qui sono stati fuori a evangelizzare e sono tornati tutti contenti, tutti con il sorriso grande, stanchi a mezzanotte sono tornati. Dora, ciao, racconti tu.
Ciao fratelli e sorelle.
Come è andata ieri l'evangelizzazione?
Oh, bellissimo.
Io pensavo che andavate in chiesa ieri.
No.
Non so mai. Come...
Questo fine settimana no.
Pensavo che andavate a evangelizzare dentro una chiesa, invece mi ha detto no, sono in strada.
Sì, siamo andati con i tre ragazzi, Gabriele, Davide e Andrea. E alcuni fratelli della zona, abbiamo fatto 4 squadre, Gabriele? Sì, 4 squadre. Per quello che io mi ricordo, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tu hai pregato qualcuno? 2. 11 persone hanno pregato per ricevere Gesù ieri.
Grazie Signore.
Insieme
11 nuovi angeli in cielo.
Sì.
Bravi ragazzi, bravi.
È un ragazzo specialissimo, aveva 15 anni.
Ormai fate opere maggiori di me. Gloria a Dio.
Amen.
Bravi, sono orgoglioso.
Grazie Gesù, è solo il Signore. Mi ricordo solamente io sono andata con Jean Paul e c'era su una panchina un giovane, no? Che noi evangelizzavamo una coppia, però io ho visto a questo giovane che si sono avvicinati due mormoni. Hanno parlato 5 minuti e sono andati via.
Parlato con chi? Con una coppia?
No, io e Jean Paul parlavamo con una coppia. E con il with the back of my eye I saw.
E hai visto due mormoni?
Che si hanno avvicinato a un giovane su una panchina, no?
Ho capito.
5 minuti sono stati insieme.
Sono andati a evangelizzare un ragazzo in un'altra panchina.
Sì, e dopo sono andati via. E dopo che abbiamo finito con questa coppia, il ragazzo era sempre lì sulla panchina, allora ha detto
Jean-Paul. Ecco che arriva la concorrenza.
Ha detto a Jean-Paul, andiamo noi adesso.
Avevate la targhetta sulla camicia anziani, eccetera?
No, no. Infatti ho detto, hola, no somos religiosos. La prima cosa che gli ho detto.
Cioè, quelli hanno detto, buongiorno, siamo mormoni, e tu gli hai detto, buongiorno, non siamo religiosi.
La prima cosa che ho detto.
Super.
Si chiamava Mattias, è veramente stato come un fiore che aveva bisogno di acqua della parola del Signore.
Alleluia.
L'abbiamo evangelizzato, ha aperto il cuore, diceva ho bisogno di pace, ho bisogno di una sicurezza che non c'ho
quindi
in questo
Joseph
mondo.
Quindi Joseph Smith non è stato sufficiente, il capo dei mormoni, no?
No, è stato...
Ci vuole proprio Gesù, insomma.
Sì, mi avevo dolore nel cuore pensando che guarda, loro poverini... Con le dottrine sbagliate
di Joseph Smith
non hanno potuto evangelizzarlo, però lui aveva proprio bisogno del Signore e alla fine ha pregato per ricevere Gesù, ha chiuso gli occhi, abbiamo detto amen e non esagero quando dico almeno un minuto dopo la preghiera ha rimasto con gli occhi chiusi continuava a pregare nel suo cuore. E quando ha aperto gli occhi con un sorriso grande, he burst into hugging me. How do you say? Mi ha aiutato. Mi ha abbracciato. E mi ha rapidamente, spontaneamente mi ha abbracciato. E questo è stato bellissimo. Abbiamo visto veramente che il Signore l'ha salvato e lui dopo ci ha abbracciato tutti e due. È stato bellissimo. E tante altre testimonianze. Gloria a Gesù.
Amen. Gloria a Dio. Che gioia vedere le persone che si salvano davanti ai tuoi occhi. Gloria a Gesù.